al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, ben ritrovati in direttissima dallo studio 9 Emanuela Campanile. Oggi vi porto dalle mie parti, andiamo sulle Dolomiti, in particolare tra i bellissimi abeti rossi del famoso parco di Paneveggio, dove esiste la foresta dei violini. Da questi legni meravigliosi, antichi e speciali, molti liutai hanno dato alla luce strumenti musicali incantati. Facciamo dunque questo viaggio verso il nord grazie al direttore del parco di Paneveggio, Ettore Sartori, e con lui abbiamo parlato un po' di questa foresta incantata.
La foresta di Paneveggio, o detta anche foresta dei violini, si trova nella regione Trentino Alto Adige, precisamente nella provincia autonoma di Trento, ed è a cavallo fra la Val di Fiemme e il Primiero. La sua estensione è circa di 4.000 ettari e è una foresta che già ai tempi dell'impero asburgico era una foresta demaniale, poi è passata al demanio del Regno d'Italia, della Repubblica Italiana, regione Trentino Alto Adige, e adesso è della provincia autonoma di Trento.
Una storia molto particolare che la rende incantata, perché dai legni della foresta di Paneveggio sono sorti, grazie alle mani esperte di grandi artisti, dei violini famosissimi in tutto il mondo.
La foresta di Paneveggio, in una sua minima produzione, è anche quella dell'abete rosso di risonanza, che dai tempi di Stradivari in poi, quindi dalla tradizione della liuteria italiana di Cremona, ma non solo di Cremona, anche di Venezia e Milano, hanno ricavato da questo legname particolare le casse armoniche per gli strumenti come violino, viola, violoncello, eccetera, ma anche le tavole armoniche per i pianoforti. Questa piccola produzione però è una produzione di alto valore sia tecnologico per quanto riguarda la sonorità di questi strumenti, ma soprattutto è un vanto per la località, per i luoghi dove questi alberi crescono, e c'è tutta una serie di indagini che è stata fatta, se è una questione genetica, se è una questione stazionale. Sta di fatto che a tutt'oggi i maggiori liutai vengono a Paneveggio a comprare il legname, le tavole armoniche per realizzare gli strumenti. Questo è il fiore all'occhiello, nel senso che è una produzione specialistica, non è così semplice trovare gli alberi che hanno questa particolarità tecnologica nelle loro fibre, e il resto invece è legname da opera, legname che nei tempi passati, attraverso la fluidazione del legname, e qui ricordo che proprio noi abbiamo una mostra in atto sulla fluidazione del legname dal Primiero a Venezia, arrivava appunto tramite i fiumi Adige, Brenta, Piave, eccetera, a Venezia, che era una grande divoratrice di legname, sia per la costruzione delle proprie case e dei pali che venivano infissi nella laguna veneta di Larice, che quindi rimanevano per secoli, sono rimasti per secoli, ma anche aveva un commercio per quei tempi globalizzato del legname su tutto il Mediterraneo.
Questa zona del Trentino è anche una zona di grande attrattiva per i turisti. Quali sono le iniziative che voi mettete in campo ogni estate? Su che tipo di filone vi concentrate?
Abbiamo, diciamo, l'orgoglio di avere anche quest'anno un programma intensissimo, e quindi invito a informarsi tramite il sito, che è www.parcopan.org, dove potete andare a vedere giorno per giorno le attività che vengono proposte. Ma Quest'anno abbiamo ben 7 mostre allestite contemporaneamente nelle diverse località dove ci sono centri visitatori e abbiamo una serie appunto di escursioni, una serie di attività sia per grandi che per bambini e ognuno quindi può trovare quello che gli può interessare e che...
Mi scusi se la interrompo, voi accompagnate il turista alla scoperta di questa zona?
Certo, abbiamo degli operatori o anche dei professionisti proprio che possono dare questa informazione, ma soprattutto quello che cerchiamo di dare noi è che le persone abbiano un'esperienza diretta, che è quello che dopo più rimane. In un mondo odierno che è tutto... direi virtuale, no? Dove con un click del computer uno può trovarsi in Indonesia piuttosto che nella foresta amazzonica, ma è virtuale, poter fare delle attività che sono direttamente fatte da singola persona e provare a sentire e aprire tutti i sensi, non solo quello della vista, ma anche l'olfatto, il tatto, l'udito, questo è una cosa che arricchisce le persone, soprattutto i nostri giovani che appunto ormai sono bombardati da tutte queste tecnologie virtuali.
Il turista di oggi è comunque rispettoso dell'ambiente che lo circonda o ancora siamo lontani da quella sensibilità che invece bisognerebbe avere?
Credo di poter dire che ho un'esperienza pluridecennale, quindi posso registrare un cambiamento in meglio, almeno per quello che posso conoscere io e della zona che, di cui sono direttore come Parco Panevegio Parigi San Martino. C'è un'evoluzione positiva che evidentemente è il frutto dell'educazione ambientale. Ci sono sempre di più famiglie che lasciano la macchina e vanno a piedi, che si informano quali sono le attività da fare, quindi questo lo vedo come segno positivo per una crescita, anche se lenta, di una coscienza ambientale nel nostro paese.
Direttore, il governo italiano si appresta a trasferire un elenco lunghissimo di beni demaniali alle regioni che potranno così venderli per ripianare il debito pubblico degli enti locali e in questa lunga lista pare compaiano anche le Dolomiti.
Spero che questo non avvenga, non avrebbe senso nel momento in cui l'anno scorso, il 26 giugno a Siviglia, l'UNESCO ha proclamato le Dolomiti patrimonio dell'umanità. Sarebbe veramente decretare la fine di questo prestigioso appellativo che le Dolomiti si possono dare come patrimonio dell'umanità se dopo andiamo come dei bottegai a venderli a pezzettini.
Molto chiaro allora il commento di Ettore Sartori, direttore del Parco di Paneveggio, ma lasciamo da parte le polemiche e le preoccupazioni sul procedimento in atto che appunto prevede la vendita di beni demaniali alle regioni. Stiamo parlando quindi di Dolomiti, come avete sentito, di Fari, soprattutto sulle coste siciliane, del Monte Cristallo, ma anche di pezzi storici della capitale. Questo è un tema che tratteremo, ma non ora, perché dalle Dolomiti ci dobbiamo trasferire nel comune di San Ginesio. Perché? Perché San Ginesio, insieme al comune di Sarnano, scusate, organizza per il quinto anno consecutivo il Festival Nazionale dei Borghi Italiani più belli. Il festival si terrà dal 3 al 5 settembre e la novità è che sarà anche il primo festival internazionale grazie proprio alla partecipazione delle delegazioni estere di, andiamo lontanissimo questa volta, Giappone, Canada, Francia, Belgio, Cina, Russia e Creta. E al telefono abbiamo il coordinatore generale del Festival 2010, Giuliano Ciabocco. Benvenuto, grazie prima di tutto.
No, grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, siamo nelle Marche, vorrei iniziare semplicemente a tratteggiare un po' il profilo del suo comune, quello di San Ginesio, che ha una storia molto interessante.
Assolutamente sì, San Genesio è ricchissimo di storia, arte, cultura, tra l'altro siamo anche uno dei comuni che fa parte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tanto per rimanere vicini al tema di quello che abbiamo detto
ad alta quota.
Sì, siamo a 700 metri di altezza, è definito anche il balcone dei Sibillini proprio per una particolare posizione che permette di spaziare dal mare Adriatico fino al Gran Sasso e ai Monti della Laga. È una rocca forte, un paese medievale, cinto all'interno di questa cinta muraria, ben conservata. A settembre, come ben diceva lei, quest'anno abbiamo l'onore, il piacere e l'onere di ospitare il 5° Festival Nazionale e 1° Internazionale dei Borghi Più Belli d'Italia.
Allora, i borghi più belli d'Italia si riuniscono, creano un club, ma in questo festival cosa proponete?
In sostanza è un appuntamento questo itinerante, ogni anno cambia di regione, e mettiamo in mostra in pratica un percorso ideale di questi piccoli centri, quelli che a volte purtroppo rimangono un attimino più appartati e poco conosciuti. Noi avremo il piacere di ospitare ad oggi 106 comuni che fanno parte del club su 200 ad oggi iscritti al festival. Ospiteremo queste 7 delegazioni estere di cui parlava bene lei prima. In sostanza sarà una sorta di festa dei comuni italiani, dei borghi più belli italiani, all'interno di una cornice bella come il Borgo di San Ginevra.
I borghi più belli d'Italia sono ovviamente delle vere e proprie opere d'arte, e stiamo parlando di borghi autentici, questa è anche la particolarità, dal nord alla Sicilia, isole comprese.
Sì, assolutamente, in Italia abbiamo, come dicevo, 200 borghi, di cui 18 nelle Marche e spalmati su tutto il territorio nazionale. Sono paesi che per rientrare, per essere ammessi in questo club, debbono rispettare assolutamente delle priorità, come per esempio non avere la popolazione superiore a 2.000 unità nel borgo, possedere un patrimonio architettonico, naturale, di assoluta eccellenza, soprattutto però saperlo offrire, valorizzare, sviluppare e promuovere.
Ma ci sono più italiani o stranieri che vengono così anche a scovarvi? Perché non è facile comunque tracciare un percorso tra i borghi italiani.
Prevalentemente le presenze sono italiane. Ultimamente, negli ultimi anni, si sta sviluppando molto bene un turismo con gli stranieri, grazie anche all'operosità, al lavoro che stanno facendo proprio i collaboratori del CLEM, dei borghi più belli d'Italia, come Borghi Travel, i quali si stanno un attimino adoperando per portare turisti, fare degli accordi con paesi esteri, e diciamo che grazie a questo i frutti, i benefici si stanno vedendo. Posso portare l'esempio del mio comune di San Ginesio, dove noi abbiamo un aumento dal 2002, da quando abbiamo ottenuto e siamo entrati nel club dei borghi più belli d'Italia, ad oggi, del 35% di visitatori stranieri, soprattutto provenienti dall'Inghilterra, dalla Germania e, diciamo, ultimamente anche dalla parte dell'ex Unione Sovietica. E questo è segno che probabilmente scoprire queste località, come dicevo, ancora nascoste, e che hanno purtroppo difficoltà a mettersi in mostra, perché piccoli centri, piccoli comuni non possono fare degli investimenti grandi per la propria promozione.
Certo.
È molto positivo.
Significa, mi scusi, che anche chi abita nel borgo si dà da fare. Come vi organizzate
per
in qualche modo sostenervi?
Ma il comune sicuramente dà degli input forti, nel senso che noi, per rientrare in questi parametri e quindi mantenerci nel club dei borghi, dobbiamo essere in grado di garantire, assicurare determinati servizi. Fa l'esempio della raccolta differenziata, che per quanto riguarda il nostro comune, lo scorso anno abbiamo ottenuto il premio come comune di Ciclone per essere arrivati sesti nella regione Marche, e soprattutto un'opera, forte opera di sensibilizzazione, ma devo dire che per quello che riguarda la nostra realtà, stando molto bene, nei confronti della cittadinanza e dei residenti, cioè curare l'allestimento per esempio delle vetrine con le, per quanto riguarda i negozianti, curare un po' quelle che sono le strutture, recuperare le abitazioni in un determinato modo, evitare impatti ambientali, fra virgolette, detto per fra virgolette, di cartellonistiche senza senso, nel senso bisogna dare tracciare una strada e poi dopo tutti quanti debbono cercare di adeguarsi e quindi rientrare in questi parametri.
Quindi partite prima dai doveri e poi piano piano appunto realizzate anche sì. I diritti del cittadino. Certo, comunque è l'impegno di tutti in primis quello che conta.
Assolutamente sì, assolutamente sì, la comunità è direttamente coinvolta in tutte queste che sono. E poi porta il fatto di essere riusciti, secondo me, anche ad ottenere l'organizzazione del festival, è sintomo anche che siamo riusciti a sensibilizzare, perché, come le dicevo, di comuni che vorrebbero organizzare il festival ce ne sono tanti. Il fatto che siamo riusciti ad ottenerlo, noi probabilmente abbiamo centrato in tutti quelli che sono gli obiettivi che il club richiede. Una grossa mano chiaramente ce la stanno dando anche gli enti, certo. Nel senso, un appoggio forte e un ringraziamento, fra parentesi, deve essere dato alla Regione Marche e alla provincia di Macerata nello specifico, perché ci stanno sostenendo in maniera forte dall'inizio di questa avventura, e proprio ieri l'altro abbiamo fatto l'ultima conferenza stampa in Regione di presentazione dei numeri. Detto così sembra brutto, però è un qualcosa che serve anche per capire la portata e l'entità di un evento del genere.
E i turisti si comportano bene? A volte, per quanto riguarda per esempio Roma, il problema è che ci sono turisti indisciplinati e forse è una carenza di controlli.
Ma noi non abbiamo un turismo di massa e tra le altre cose nemmeno riusciremmo a gestirlo e non lo vogliamo. Noi dobbiamo mettere in mostra le realtà, le bellezze che ogni comune possiede a chi veramente sa apprezzare questo tipo di cultura.
Quindi è un po' selezionato il vostro pubblico, tra virgolette.
Sì, assolutamente sì, infatti poi dopo ne vorremmo parlare un po' dei numeri del festival per farle capire la differenza tra quelle persone che vengono normalmente. Oggi noi vediamo centinaia di persone che girano con le varie guide dei borghi, guida touring, eccetera, ma sono sempre persone che sanno dove andare, sanno cosa vedere e chiedono qualcosa di specifico, quindi di conseguenza il loro comportamento è buono, nel senso che
è rispettoso,
sono preparati a quello cui vanno incontro. Ci fanno un pochettino paura i numeri e ci stiamo organizzando, abbiamo già organizzato dei servizi particolari del festival, perché le previsioni dicono che avremo nella 3 giorni dai 35 ai 50.000 visitatori. Ecco, questi sono un attimino.
Se da una parte vi può preoccupare, dall'altra è anche una ragione di orgoglio, vuol dire che state lavorando bene. Ma per i futuri turisti, una guida, a chi rivolgersi, in che sito andare a curiosare magari?
Allora, le informazioni del festival si possono trovare sul portale che abbiamo dedicato appunto all'evento, che è il www.festivaldeiborghi.it. Qui si trova di tutto, dal programma aggiornato alla presentazione dei 2 comuni che organizzeranno il festival, alle strutture che ci stanno sostenendo, ai partner, e offriamo anche la possibilità di richiedere informazioni direttamente con internet. Quindi questo è il sito. Poi dopo chiaramente c'è il portale del club dei borghi più belli d'Italia, che è www.borghitalia.it, dove è il contenitore più grande, dove uno può scoprire tutti i 200 i comuni che sono entrati a far parte del club, tutte le promozioni, tutte le offerte dei borghi.
Ho già cliccato, c'è la cartina dell'Italia con segnati
i vari borghi
tutto
sì.
Il territorio, Sardegna, sì, Sicilia, sì. Puglia, sì. Alto Adige. Io ringrazio il nostro ospite che abbiamo avuto in collegamento dal balcone dei Sibillini, dico bene?
Dice benissimo, sì.
Per le belle vedute panoramiche, il verde intorno, ma anche per i tesori all'interno. Grazie allora a Giuliano Ciabocco, coordinatore generale del Festival 2010 Borghi Più Belli. Andate a vedere il sito www.borghiitalia.it per conoscere forse l'aspetto, il lato meno chiassoso, ma altrettanto bello e affascinante della nostra nazione. Con questo collegamento si chiude, al di là della notizia, di oggi, sabato 31 luglio.